Romani, capitolo 15, i primi 13 versetti. Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti, anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo ed una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo.
Abbiamo letto 13 versetti del capitolo 15. In realtà la esposizione di questa mattina riguarderà tutto il capitolo 15, quindi vi chiedo di non chiudere le vostre Bibbie, perché guarderemo ad altri versetti che non abbiamo letto questa mattina. Il tema che Paolo affronta oggi in questo brano è il tema della missione e del servizio. Dopo aver concentrato la sua attenzione a cosa significa vivere in una circostanza dove alcuni sono forti e alcuni sono deboli, Paolo sposta ancora il suo obiettivo e incomincia a ragionare su quali sono le caratteristiche del servizio cristiano, su cosa significa impegnarsi nella missione per Gesù Cristo. E lo fa in modo straordinario. Guarderemo essenzialmente tre punti questa mattina. Il primo punto, guarderemo quali sono le basi del servizio, quali sono le fondamenta del servizio che Paolo individua. Il secondo punto, guarderemo il campo del servizio, cioè qual è lo spazio di azione che Paolo vuole toccare. E la terza cosa, la forza del servizio, dove Paolo prende la energia, la forza per servire il Signore con questi standard che lui ci dice. Quindi le basi del servizio, il campo del servizio, la forza del servizio. Il primo punto, la prima tappa del percorso di questa mattina è individuare quali sono le basi del servizio. Cosa significa per un cristiano essere un buon servitore? Come si concretizza il nostro discepolato in Gesù Cristo? Come praticamente io e te seguiamo Gesù Cristo? E Paolo dice che le basi del servizio in sostanza sono tre. Sono un cuore rinnovato, una fedeltà assoluta alla Scrittura e l'unità dei credenti. Li guardiamo, perché sono molto molto semplici ed estremamente rilevanti. Le basi del servizio che Paolo individua sono queste. La prima cosa è un cuore rinnovato, un cuore servente, un cuore disposto a servire, cioè un cuore trasformato dalla grazia di Gesù Cristo. E cosa significa avere un cuore che è trasformato dalla grazia del Signore? Beh, ce lo dice nei primi tre versetti. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ognuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Allora, fatemelo dire in modo molto semplice. Una delle manifestazioni più chiare di un cuore rinnovato dal Signore è che noi adesso non cerchiamo più di compiacere a noi stessi, che ora noi non vogliamo più soddisfare i nostri bisogni, ma vogliamo servire gli altri, servire la Chiesa del Signore, servire il popolo del Signore, servire il nostro prossimo. Quindi il principio fondamentale di un cuore rinnovato è proprio questo, che tu adesso devi usare la tua influenza, il tuo potere, le tue caratteristiche, i tuoi doni, i tuoi talenti, le risorse che tu hai, con questo fine, compiacere non a te stesso, ma compiacere il popolo di Dio, compiacere la Chiesa di Dio, compiacere il tuo prossimo. Questa è la manifestazione più chiara di cosa significa avere un cuore rinnovato, di cosa significa avere un cuore predisposto al servizio. Compiacere non te stesso, usare il tuo potere, la tua influenza, le tue caratteristiche, le tue energie per l'opera del Signore, non per la tua soddisfazione. Vogliamo vedere cosa significa in pratica questo? Allora, incominciamo con le finanze. Se il Signore ti ha dotato di soldi, se la tua situazione è una situazione di, come dire, di relativo di benessere, bene, allora quello che il Signore ti chiede è di usare i tuoi soldi non per compiacere a te stesso, non per costruire il tuo benessere, non solo per crearti delle condizioni di vita confortevoli, ma per servire il Signore, per incoraggiare l'opera di Dio, per sostenere la sua opera, per sostenere chi ne ha bisogno. Guardiamo alla leadership. Hai una responsabilità nella Chiesa oppure altrove? Se un uomo o una donna che hai influenza? Bene, il principio è questo. Tu devi fare in modo, no? Che l'esercizio delle tue funzioni non siano svolte per allargare te stesso, ma siano svolte per servire la Chiesa del Signore, per servire il popolo di Dio, per far crescere il popolo di Dio nel benessere, nel suo benessere, nelle relazioni. Ora, noi molte volte, quando entriamo in una nuova stanza, quando ci avviciniamo a un nuovo contesto, guardiamo subito le facce che ci sono. E spesso il nostro ragionamento funziona in questo modo. Se le facce mi piacciono, se io ho, come dire, una certa empatia con loro, dico d'accordo, ci posso stare. Però molto più spesso io dico, io non voglio avere nulla a che fare, non mi piace stare con questi individui, quindi me ne vado. Bene, il principio del cuore servente, del cuore predisposto al servizio, vuol dire che tu ti impegni, no, con le persone che il Signore si è acquistato, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia che ti suscitano, per quello è il popolo di Dio. Tu eserciti le tue caratteristiche per sostenere, per incoraggiare, per rafforzare, per fortificare l'opera di Dio, non per creare il tuo conforto e il tuo benessere. Significa anche ad esempio che nella scelta della nostra residenza, significa che noi non facciamo le cose, come dire, in modo approssimativo. Significa che se io devo comprare casa, se io devo andare in qualche luogo, se devo andare in ferie, no? Una delle domande che mi devo porre è: dove posso essere maggiormente utile nell'opera del Signore? Come posso fare con la mia azione, come posso contribuire con la mia azione a costruire il regno di Dio, piuttosto che a trovare delle situazioni che facilitano il mio conforto, il mio benessere? E Paolo dice che se tu hai un cuore rinnovato, se tu hai un cuore predisposto al servizio, allora Dio ti accompagnerà e ti guiderà e sosterrà la sua opera. Allora, carissimi fratelli, noi dobbiamo usare il principio del cuore predisposto al servizio è questo. Molto semplice. Tu devi fare di tutto per applicare la tua influenza, le tue caratteristiche, i tuoi doni, le tue risorse, no? Per sostenere, incoraggiare e per motivare l'opera del Signore, non altrove. Cioè, il Signore ti chiama, il Signore ci chiama a vivere al centro della fede, non alla periferia. A vivere, come dire, essere pienamente coinvolti nei meccanismi del suo regno, non a fare da spettatori. Immagina cosa significherebbe, no? Se in una chiesa come la nostra tutti si attivassero con questa con questa prospettiva, no? Tutti mettessero in gioco le proprie caratteristiche, i propri doni, i propri talenti, i propri soldi, le proprie cose per sostenere, per avanzare, per incoraggiare, per fortificare l'opera del Signore. Questo significa contribuire alla costruzione del regno di Dio. E Paolo dice che per fare questo, essenzialmente, dobbiamo anche accoglierci gli uni agli altri. Noi non possiamo fare questo in modo individuale. Vuol dire che le relazioni della Chiesa devono muoversi un po' in questa direzione. Versetto 3, anzi dal 2. Ognuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione, cioè di costruzione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. E poi nel versetto 7 c'è questo verso straordinario: perciò accoglietevi gli uni e gli altri come anche Cristo vi ha accolti, per la gloria di Dio. Carissimi fratelli, il modello che dobbiamo seguire in tutto questo non è un modello fondato da un uomo, da un guru moderno, da un leader che in pratica arriva e scompare con estrema facilità, no? Il modello, lo stampo di questo servizio ci viene offerto da Gesù Cristo. Non è una cosa improvvisata. È lui che ci ha dato le coordinate, è lui che ci imposta la bussola per la nostra vita. Un cuore rinnovato. Ecco cosa ci chiede il Signore questa mattina. Vuoi servire il Signore? Non potrai farlo. Non potrò farlo se il mio cuore non è un cuore predisposto al servizio, non è un cuore rinnovato, trasformato dalla grazia del Signore. Non è un cuore centrato su Gesù, non è un cuore fondato sulla croce. La seconda cosa che Paolo dice però, che non è soltanto il cuore che è importante per il nostro servizio, non è soltanto la dimensione soggettiva, ma un'altra cosa è importante per il nostro servizio, questa cosa è il nostro rapporto con le scritture. Guardate, versetto 3, versetto 4, Paolo parla delle scritture, Paolo parla della Bibbia in un modo straordinario. Guardate cosa dice, cita intanto il Salmo 69, versetto 3. Gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra me. E poi versetto 4. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Carissimi fratelli, è impossibile, è insostenibile, è inconcepibile un servizio, una vita cristiana senza un rapporto con le scritture. Se noi non frequentiamo le scritture, se noi non le studiamo, se noi non le facciamo nostre, se noi non assorbiamo il piano straordinario della Bibbia, se noi non assumiamo le sue cornici nella nostra vita, se noi non capiamo qual è lo straordinario piano di Dio che viene rivelato nella Bibbia, il nostro servizio sarà comunque confuso, la nostra vita sarà comunque frammentata. E Paolo dice qua che dobbiamo ritornare alla centralità della parola di Dio. La Bibbia deve essere realmente la nostra fondazione. Perché ogni cosa che fu scritto nella Bibbia, ci dice Paolo, fu scritto per nostra istruzione, fu scritto per la nostra formazione. E ogni cosa. Significano, questa cosa è una cosa straordinaria che Paolo qui sta dicendo. Qua Paolo quello che dice è che tutte le cose che sono scritte nella Bibbia, anche quelle che a noi sembrano più complicate, anche quelle che a noi sembrano più difficili, anche quelle che a noi sembrano più strane, quello che ci dice Paolo in realtà sono interamente applicabili oggi, sono state scritte per noi. Ogni singolo termine che si trova nella parola del Signore è stato pensato per me e per te, per il suo popolo, per fortificarlo, per rafforzarlo. Non è inutile. Una ispirazione non solo verbale, plenaria. Ogni cosa è rilevante. Ogni cosa che si trova nella Bibbia è rilevante per la tua vita. Per la tua vita. Ma non solo ogni cosa è rilevante per noi. Quello che Paolo dice è che in realtà ogni cosa che si trova nella Bibbia è centrata su Gesù Cristo. Quello che Paolo fa è prendere un versetto del Salmo 69 e lo applica in un contesto nuovo. E quello che dice Paolo, quel versetto stava parlando di Gesù Cristo, perché lui, insultato, non reagì agli insulti. Vi ricordate cosa dice il Signore Gesù nella via di Emmaus? Nella via di Emmaus, quando c'erano questi discepoli che non capivano, che discutevano, che non riuscivano a individuare il punto di svolta. Il Signore Gesù dice, guardate che tutte le scritture parlano di me. Carissimi fratelli, c'è una lettura della Bibbia che non è centrata su Gesù Cristo. C'è una lettura della Bibbia che non è concentrata su Gesù Cristo, che alla fine può rivelarsi anche inutile. Ma quello che Paolo dice è che tutta la scrittura parla di Gesù Cristo e si concentra la sua attenzione alla vita, alla morte, alla resurrezione, all'ascensione, alla glorificazione del Signore Gesù. La scrittura, carissimi fratelli, e se noi frequentiamo la scrittura giornalmente, settimanalmente, quotidianamente, se facciamo che la scrittura diventi il nostro pane quotidiano, il nostro cibo per la nostra vita, Paolo, quello che ci dice questa scrittura non farà altro che aumentare la speranza in noi. Guardate un po', versetto 4, affinché attraverso la consolazione conserviamo la speranza, con la costanza, col discepolato, con l'incoraggiamento che la Bibbia ci dà, noi saremo pronti ad ascoltare ai suoi ordini, ma saremo anche pronti a recepire le sue meravigliose promesse. Conserveremo la speranza, perché la nostra vita sarà fondata su radici solide, su un terreno solido. La scrittura, carissimi fratelli, studiala più che puoi, leggila più che puoi. Non avere paura, perché essa è la parola di Dio che può formarci in un modo straordinario. Ma Paolo dice che tutto questo noi non dobbiamo farlo, che queste basi del servizio che Paolo sta individuando, noi non possiamo farle non possiamo perseguirle in modo individuale. C'è il rischio nella società di oggi, no? Che ognuno di noi si avvicini a queste cose e dice, vabbè, io vivo un cristianesimo un po' per conto mio. Alla fine ho un rapporto col Signore, ho un rapporto con la Scrittura, mi pare che il mio cuore sia rinnovato, non mi serve più altro. Però quello che Paolo dice è che questo qui in realtà non è vero. A noi non serve soltanto un cuore rinnovato, un rapporto fedele con la Scrittura, ma quello che ci serve è allo stesso tempo vivere con il popolo del Signore, vivere l'unità del popolo di Dio. È inconcepibile se io e te siamo nati di nuovo, è inconcepibile se vivere da soli. Noi non siamo nati di nuovo per vivere da soli, noi siamo nati di nuovo per essere aggregati a un popolo multiculturale, di diverse lingue, di diverse culture, di diverse razze, che appartiene al Signore. Non c'è nessuna legittimazione all'individualismo nella Scrittura. E Paolo dice che l'altra base per il servizio, oltre al cuore, oltre alla Scrittura, è vivere insieme ad altri credenti, è vivere l'unità, è vivere con gli altri, è vivere con altri fratelli, con altre sorelle. Lo dice nel versetto 5. Guardate cosa dice. Ora, il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo, di una stessa bocca, glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Carissimi fratelli, dobbiamo lottare e ricercare l'unità del popolo di Dio. E dobbiamo farlo nel modo che la Bibbia ci suggerisce. Non è un'emozione, dettata da una qualche moda, no? Ma lottare per l'unità del popolo di Dio significa alcune cose. Allora fatemelo dire in modo, per sgombrare il territorio da molte falsità che ci sono. La prima cosa è che questa unità non è il conseguimento di sforzi degli uomini, Noi non possiamo ottenere quest'unità con i nostri sforzi, noi dobbiamo riceverla da Dio. Cosa dice Paolo? Dio vi conceda. È un dono di Dio. Se è un dono di Dio che noi non possiamo fare altro che accogliere. Dio vi conceda un medesimo sentimento. Non è un metodo, non è il frutto di una tecnica, è la grazia di Dio. È un suo dono. E questo dono ci arriva quando noi seguiamo Gesù Cristo, non quando siamo passivamente in contemplazione. Sempre versetto 5, un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Il modo migliore per sperimentare l'unità del popolo di Dio, il modo migliore per sperimentare la forza, l'unità della Chiesa, è quello di essere attivi nell'opera del Signore. Se tu sei passivo nell'opera del Signore, se tu vivi con estrema passività nell'opera del Signore, se il tuo servizio è molto basso, è chiaro che non sperimenterai mai unità. Se la tua vita non è predisposta al servizio, al discepolato, ogni cosa ti sembrerà un ostacolo all'unità. Ma se tu sei una donna, se tu sei un uomo che si vuole attivare per il regno di Dio, che vuole mettersi in gioco per il regno di Dio, allora nel discepolato, nel servizio, scoprirai una profonda unità che non potevi neanche immaginare prima. L'unità viene dal servizio, dal discepolato, non dalla passività. E questa unità significa celebrare, significa cantare al Signore, significa proclamare al Signore con un'unica voce, sempre versetto 6, affinché un solo animo e di una sola bocca glorifichiate Dio. Carissimi fratelli, io trovo sempre molto difficile e complicato quando qualcuno parla della comunione, delle difficoltà nella nostra comunione o delle difficoltà nell'unità del popolo di Dio, e poi non c'è una volontà di celebrare assieme il Signore, di usare la nostra bocca, i nostri sentimenti, di impegnarci in una celebrazione sincera e genuina al Signore. Ora, la via migliore per costruire quest'unità è che io e te ci ritroviamo assieme davanti al Signore, che io e te incominciamo a cantare assieme con un'unica voce al Signore, che io e te siamo trasformati dalla sua presenza e dallo Spirito del Signore, perché vogliamo attivarci per il servizio. Non posso cantare da solo, non posso gridare da solo. Se le condizioni ci sono, devo impegnarmi per vivere questa profonda unità del popolo del Signore. E questo, carissimi fratelli, è tutto fondato nella grazia di Dio. E quindi possiamo accoglierci gli uni agli altri. Questa unità non diventa un'unità da farisei. In questa unità io non avrò il bisogno di accusarti perché io debba sentirmi superiore a te. In questa unità io non devo fare di tutto per individuare le tue debolezze, per farti sentire o con un certo disagio, per creare sconforto nella tua persona. No, questa unità non è fondata sul legalismo, ma sarà fondata sulla grazia di Gesù Cristo, perché io ti accoglierò e tu mi accoglierai, perché sai che sei stata accolta da Gesù Cristo. Allora, carissimi fratelli, fatemelo dire in questo modo. C'è un metro dell'autenticità della fede. E questo metro potrebbe essere questo. Fino a che punto tu sei disposto a vivere, ad accogliere le persone che non la pensano come te? In Cristo. Fino a che punto le cose marginali per te diventano centrali? Qual è il tuo metro? C'è chi vive in un estremo legalismo e il metro è molto piccolo. Ma il Signore qua ci dice di accoglierci gli uni e gli altri come Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Certo, qua non stiamo dicendo che dobbiamo ignorare il peccato, la ribellione o i comportamenti disordinati, non è questo. Ma io posso stare con un fratello che la pensa anche leggermente in modo diverso dal mio, senza che il nostro stare insieme sia una continua guerriglia. senza che io faccia sentire l'altro, eh? O che l'altro imponga sul mio conto alcune cose. Questa è la base dell'unità. Le basi del servizio sono queste, fratelli. E le basi del servizio che Paolo individua sono estremamente chiare. Un cuore rinnovato predisposto al servizio. Un rapporto con la scrittura e vivere l'unità del popolo di Dio. Perché non c'è nulla di più rivoluzionario. Non vivi da solo. Il Signore non ti ha salvato per farti rimanere da solo. Però Paolo non si ferma qui. E Paolo dice che in questa accoglienza noi dobbiamo chiederci proprio questo. Se Dio ha superato i miei peccati, se Dio ha superato le mie colpe, se Dio ha superato i miei fallimenti, chi sono io? Chi sono io da non volerli superare? Da non dare a quella persona, a quel fratello, a quella sorella, una nuova possibilità? Chi sono io? Accoglietevi gli uni e gli altri. Il secondo punto che Paolo dice è che siamo dal versetto 14 in poi, che non abbiamo letto, ma che in modo breve e sintetico vi dirò, è che Paolo dice che se le basi del servizio sono queste, il campo del servizio è il mondo. Noi non siamo ristretti a una qualche sfera spirituale. Il cristiano è chiamato a servire nel mondo. E questo servizio che Paolo dice apprende due forme essenzialmente, due forme che non sono l'una contrapposta all'altra. E qua Paolo dal versetto 14 al versetto 26, Paolo parla essenzialmente di questo, che il servizio del cristiano ha una forma che si chiama evangelizzazione e un'altra forma che si chiama servizio, aiuto e il sostegno ai poveri. Queste due cose sono le due ali di un uccello, senza le quali non può esserci nessun volo. Io non posso concentrarmi soltanto su un aspetto, no? Perché senza l'altro il mio volo sarà squilibrato. E così è in questo modo anche. Ora, noi per secoli, carissimi fratelli, siamo stati intrappolati da questa dicotomia falsa. No, perché ci hanno detto prima, no, che bisognava concentrarsi soltanto sull'evangelizzazione, ignorando il servizio, la missione, l'intervento verso i poveri. No? Però questo non ha fatto altro che ha ricreato degli scompensi. E allora, per anni c'è stato qualcun altro che ci ha detto non serve l'evangelizzazione, bisogna soltanto fare in modo che aiutiamo i poveri. In realtà questi due modi sono entrambi antibiblici, no, devono stare assieme, ci deve essere sia l'evangelizzazione sia il sostegno ai poveri, ai bisognosi, alle persone che hanno bisogno, perché questa è la missione di Dio. Due ali, devono stare insieme, eh? Non possono non esserci. E Paolo parla prima dell'evangelizzazione e poi parla del suo impegno per i poveri, per i bisognosi. E Paolo dice che queste due ali si ritrovano contemporaneamente in Gesù Cristo, non è una sua invenzione. Lui che annunciava il messaggio del regno di Dio, ma che allo stesso tempo interveniva, guariva, salvava, era lui che annunciava la liberazione dei poveri. Ora, carissimi fratelli, non voglio suggerirvi, no, una nuova dottrina, una teologia nuova, no, ma a me pare che realmente questo sia il modello biblico. Cominciamo con l'evangelizzazione, versetto 15, guardate un po', verseto 15 e 16, no? Anzi il 16 forse, Paolo dice, lui si considera lui stesso come ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Paolo dice, in pratica, che l'evangelizzazione è un modo per servire Dio. Che l'evangelizzazione è un modo per servire Dio. Ora, carissimi fratelli, fatemi dire una cosa che mi sembra realmente importante. C'erano due tipi di sacrifici nell'Antico Testamento. Questi due tipi di sacrifici nell'Antico Testamento erano essenzialmente: il primo era un sacrificio per la espiazione dei peccati. Il sacerdote non faceva altro che offrire dei sacrifici per la copertura dei peccati del popolo. Questo era un primo sacrificio. E c'era un secondo tipo di sacrificio, che era il sacrificio di ringraziamento. Quanto in pratica il popolo di Dio portava al Tempio, no, dei doni al Signore per ringraziare il Signore della sua benignità, della sua benevolenza. Ora, quello che Paolo dice, quello che la Bibbia dice, che il sacrificio per la copertura dei nostri peccati è stato compiuto in modo unico ed eccellente e irripetibile da Gesù Cristo. Non si può ripetere. Però, c'è l'altra forma di sacrificio, che è il rendimento di grazie, che è la gratitudine, che è ancora valida per noi. Cosa significa questo? Significa che Paolo vede il suo ministero, il suo servizio è come contribuire a questo, è come contribuire a questa forma di ringraziare il Signore. Carissimi fratelli, noi molte volte abbiamo perduto un po' anche questa dimensione, no? E io lo vedo nella mia vita con estrema difficoltà. Manca un po' questa attenzione, no, di vivere la vita, il mio servizio, come offerta di gratitudine al Signore. Paolo dice dovete riacquisire questo. E Paolo vede la sua vita, il suo ministero con i gentili in questa direzione. E come fa questo? E come fa questo? Beh, Paolo lo fa con l'evangelizzazione. Lui dice: io predico ai gentili, cioè alle persone che non conoscevano nulla di Dio, e io offro questa mia attività. Io offro questa mia attività come un sacrificio, come un rendimento di grazie al Signore. Ora, è la cosa forte che Paolo dice in questo brano è che lui usa come per questa evangelizzazione tutti gli strumenti che ha a disposizione. Non si limita a qualche strumento. Ci sono alcune cose che saltiamo perché, no, qui ci parla della sua strategia missionaria. Paolo dice che ha predicato dappertutto il Vangelo. In realtà lo ha predicato soltanto ai centri urbani più grossi, non dappertutto, ma la sua strategia era quella di andarsi a concentrare nei luoghi più influenti, e da lì poi, una volta che era stabilita una chiesa lì, lui era ben sicuro che il Vangelo era pronto a diffondere tutto il territorio. Ora, carissimi fratelli, una cosa per l'applicazione. A me pare che se noi leggiamo attentamente questo brano, quello che viene fuori è che Paolo ha una grande passione per l'evangelizzazione, una grande gioia per l'evangelizzazione. Non lo fa come dovere. Non lo vive come obbligo, come imposizione. Paolo lo vive come un estremo con estrema gratitudine. Non è un'evangelizzazione superficiale fatta tanto per fare. No? Se voi leggete anche, se voi guardate i verbi che Paolo usa, qui c'è la passione che Paolo ha nel comunicare il Vangelo alle persone che ancora non conoscono il Signore Gesù. E lo fa, e lui si attiva, si ingegna, fa di tutto per raccontare il Vangelo a queste persone. Carissimi fratelli, la sua è un'evangelizzazione forte però. Lui non si limita a contattare una persona e poi dire: ecco, ho finito il mio compito. Paolo dice in questo brano, io non ho il tempo per approfondire, ma Paolo dice che in realtà noi non finiamo di evangelizzare una persona fino a quanto questa persona ha nel suo cuore degli idoli. No? L'evangelizzazione termina soltanto quando una persona conosce il Signore Gesù. Soltanto in quella fase. E Paolo dice che lui sta lì a insistere fino a quanto gli idoli che il nostro cuore ha, la fabbrica di idoli che esiste in ognuno di noi, viene sconquassata. Lui insiste con la potenza, con la pazienza del Vangelo. Non si ferma ad una prima fase. E poi Paolo dice, dal versetto 25 al 29, parla del suo ministero, del suo servizio per i poveri, dell'altra ala del suo servizio. Carissimi fratelli, c'era la chiesa a Gerusalemme, che non sappiamo perché, probabilmente per una carestia, ma si trovava in una condizione di estrema povertà. E Paolo dice era fondamentale per i credenti, per le altre chiese, impegnarsi a sostenere questi fratelli, perché questa era una cosa estremamente importante. E Paolo va nelle chiese anche a raccogliere, a incoraggiare la raccolta di questi doni per portarli a questi fratelli. E Paolo dice che la motivazione non è come il nostro mondo ci dice oggi, non è perché alcuni ricchi sono ricchi e allora sono in debito verso i poveri, no. Non è perché i poveri sono invidiosi dei ricchi che noi dobbiamo intervenire, no. Non è perché è di moda sentirsi bene aiutando gli altri, no. La motivazione che dà Paolo è molto diversa. Dal versetto 25 al versetto 29 la motivazione che dà Paolo è questa: noi dobbiamo aiutare i poveri perché Gesù Cristo ci ha insegnato così, perché noi dobbiamo sostenere i bisognosi, perché il Signore Gesù lo ha fatto, lo ha detto, lo ha insegnato. Noi non dobbiamo sostenere quelli che sono peggio di noi per ricercare qualche soddisfazione, no, ma deve essere una risposta di gratitudine del nostro cuore. Carissimi fratelli, non è per riparare, no. Paolo dice, noi dobbiamo aiutare, fare di tutto per aiutare le persone che stanno peggio, metterci in gioco fino in fondo, manifestare concretamente cosa significa vivere il Vangelo, anche con queste persone che stanno peggio di noi. Ma lo dobbiamo fare perché Gesù lo ha fatto, non perché c'è una ideologia che ce lo dice, non perché c'è qualcuno che ci suggerisce qualcosa. E Paolo prende talmente a cuore questa priorità di aiutare i poveri, di aiutare i bisognosi, che lui cambia i suoi piani. Aveva intenzione di andare subito in Spagna a predicare passando per Roma, ma adesso ci dice Paolo, versetto 20-25, c'è un'altra priorità: i poveri hanno una priorità, vado da loro ad aiutarli, a sostenerli, vado a Gerusalemme a portare la comunità. Allora, carissimi fratelli, le due ali, a me piacerebbe vivere un cristianesimo come quello di Paolo, equilibrato, ma non è equilibrato perché compromesso, ma perché radicale, con una forte passione per l'evangelizzazione, per l'annuncio del regno di Dio, e una forte passione contemporanea, no? Per la concretezza, per aiutare materialmente i bisognosi, i poveri, annunciando loro che Gesù Cristo salva, guarisce, libera e rinnova. Quando questa combinazione c'è stata, il regno di Dio è incominciato a crescere in modo straordinario nella storia. E l'ultima cosa che Paolo dice è non soltanto le basi del servizio, non soltanto il campo del servizio, ma Paolo dice che c'è una forza particolare in tutto questo, e questa forza è la preghiera, e mi avvio alla conclusione. Paolo dice che malgrado la sua autorità, malgrado i miracoli che lui ha compiuto, malgrado la forza, le conoscenze che lui ha, Paolo non si sente, dice che non riesce a liberarsi di questo bisogno. Paolo ha bisogno della preghiera per realizzare quello che il Signore gli ha dato da fare. E Paolo chiede, Paolo dice che questa preghiera è un combattimento. Paolo dice che questa preghiera è un combattimento e chiede alla Chiesa, chiede ai figli di Dio di partecipare con lui a questo lavoro. No, noi possiamo con la preghiera, con l'intercessione, veramente essere partecipi in prima fila del lavoro missionario. Versetto 30. Ora fratelli, io vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio a mio favore. Questo è l'appello che ci fa Paolo. Perché io sia liberato dagli increduli in Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che se piace a Dio io possa venire da voi con gioia ed essere confortato assieme a voi. Carissimi fratelli, Paolo prega, chiede la preghiera, perché sa che la preghiera è realmente la forza del lavoro missionario. Io mi chiedo, carissimi fratelli, molte volte, no, la mia concezione è molto riduttiva, non è. Con la preghiera io spesso non sento di partecipare in prima fila, no? di essere direttamente coinvolto nel lavoro missionario, ma lo è per Paolo e lo deve essere per ognuno di noi. E Paolo dice che lui vuole che si preghi per il suo ministero, che sia liberato dalle opposizioni dei giudei. Cioè, se vi ricordate, Paolo incontrerà sempre questi giudei che ostacolano, questi religiosi che ostacolano il suo servizio. E poi Paolo dice che il dono sia, vuole che si preghi affinché questo dono sia accolto. Fatemi dire due cose in conclusione, carissimi fratelli. L'umiltà di Paolo è talmente ampia, che lui riesce a chiedere preghiera per lui. Soltanto una persona umile riesce a dire, potete pregare per me perché ho questo problema o è quest'altro problema. E Dio onora questo sforzo. E l'altra cosa che impariamo da sulla forza che Paolo ha è che la preghiera non è un tentativo di fare in modo che Dio si adegui a noi. Non è un tentativo di convincere Dio, di dire Dio adesso correggi i tuoi piani e falli diventare, come dire, adatti a me. No. Con la preghiera Paolo dice, noi facciamo un'altra cosa. Chiediamo a Dio che la nostra volontà si allinei alla sua. Che la nostra volontà, che i nostri piani si allineino alla sua. La tua volontà. Carissimi fratelli, vogliamo vivere questa prospettiva di Paolo, vogliamo avere la stessa forza, essere pronti a combattere in preghiera. Molte volte sbagliamo a non pregare, molte volte sbagliamo a non chiedere, e il Signore molte volte non ci dà perché noi non chiediamo. Perché nel misterioso piano di Dio Lui ha scelto che i Suoi figli si rivolgono a Lui in preghiera. Perché nella preghiera possiamo trovare forza per il servizio e forza per la vita. Cari fratelli, non fare in modo che la cultura del mondo di oggi ti influenzi. Dio c'è e Lui può intervenire. E Lui vuole che con la preghiera noi chiediamo il suo intervento. E questa è la forza del ministero, questa è la forza del servizio, perché per la potenza dello Spirito Santo Lui può incoraggiarci. Abbassiamo il nostro capo.